Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 738 di Studio di X, appuntamento post ferragostano, ma comunque ancora in pienissimo clima vacanziero. Ci auguriamo, insomma, che state vivendo un buon periodo di relax, ma che abbiate anche il tempo da dedicare al nostro hobby preferito, quello della radio e del radioascolto internazionale. Anche oggi ci occuperemo un po' di radioascolto e per il resto divagheremo, del resto lo abbiamo anche già annunciato la settimana passata quello che sarebbe avvenuto in questo appuntamento. Divagheremo nel mondo radiofonico estero e poi anche nel mondo televisivo italiano del passato, ma andiamo per gradi. Vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, l'archivio di tutte le puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva, oltre che la possibilità di contattare noi alcune delle emittenti che ci ritrasmettono attraverso un form online. Un form online che non vi consente però di inviarci degli allegati, e siete sempre di più quelli che ci inviate video e clip audio, quindi in quel caso utilizzate la nostra casella email info@studiodix.net. Invece tutte le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili da www.bclnews.it, un sito internet dedicato al mondo del radioascolto internazionale che si è poi espanso con altre emanazioni, tutte sotto l'ombrello della Sicilia Media Comunicazioni di Palermo, in rete da oltre 19 anni, dove troverete tantissimo materiale molto utile a chi pratica l'hobby del radioascolto, ma molto più utile a chi a questo hobby vuole avvicinarsi. Siamo poi presenti sui social con canali YouTube dove postiamo le trasmissioni e account Twitter dove cinguettiamo i nostri aggiornamenti, ma la presenza più massiccia è senza dubbio quella su Facebook con la pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio di X Radio Ascolto e Radio TV, al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, dove ci intratteniamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche al di fuori di questa mezz'ora scarsa che settimanalmente passiamo in radio. Su Facebook troverete anche però pagine e gruppi in qualche caso relativi alle altre nostre iniziative con cui insomma vi chiediamo di essere partecipi allo stesso modo che con Studio di X, quindi BCL News, Radio BCL News, Obiettivo di X, www.ondemediaitalia.it, Sicilia Media e Sicilia Media TV. Un mi piace ve lo chiediamo anche per la pagina dei nostri amici della IBC, Italian Broadcasting Corporation, in collaborazione con Radio BCL News. Ogni settimana ritrasmette la programmazione in lingua inglese della emittente, della storica emittente in onda corta italiana. Ma andiamo per gradi anche dal punto di vista della diffusione. Potrete ascoltare questa trasmissione sulle onde corte sulla WRMI Radio Miami International il martedì alle 10.30 UTC 5.850 kHz, il giovedì alle 13 UTC 11.580 kHz, il venerdì alle 21.30 UTC 15.770 kHz, poi su Radio BCL News Passione in onde corte la domenica alle 10 UTC sui 6070 kHz, come vi dicevo, a seguire alle 10.30 UTC 30 minuti di programmazione in lingua inglese della IBC Italian Broadcasting Corporation, di cui gli ultimi 5 in tecnologia digitale. Radio BCL News invece trasmette sulle onde corte anche la domenica sera, il sabato sera alle 20 ore italiana, con la ridiffusione del Vintage Radio Show di Milko Roppolo, dove in coda c'è sempre un mio intervento dedicato ad argomentazioni del passato legate al mondo della radio, dei media o della tecnologia. Siamo poi in onde medie su un buon numero di emittenti che continuano a testare questa banda in attesa di una definitiva regolamentazione e privatizzazione del settore. Alcune non gradiscono in alcuna forma pubblicitaria, ma certamente ci troverete il sabato e la domenica alle 8 e alle 20 UTC su AM 1350 kHz, ogni giorno alle 18.05 e 23.10 UTC su Radio Base 101 1323 kHz, la domenica e il martedì alle 10 e alle 18 UTC su Power Radio AM 1440 kHz, sempre la domenica e il martedì ma alle 11 alle 19 UTC su Free Radio AM 1476 kHz, la domenica alle 15 UTC su Regional Radio 1485 kHz e il sabato e la domenica alle 10 UTC su Z100 828 kHz. Un ringraziamento a tutti gli animatori ed editori di queste emittenti radiofoniche, ma anche delle web radio, dei portali di podcast che hanno deciso di inserire all'interno della loro offerta questa trasmissione dedicata al mondo delle comunicazioni e anche agli editori delle emittenti in FM che a macchia di leopardo ci ripetono sul territorio nazionale durante la settimana, e stessa cosa per le emittenti televisive, con in testa la Sicilia Media TV a Palermo, nostra emittente sul canale 665 del digitale terrestre, con un palinsesto generalista ma con molti inserimenti dedicati al mondo dei media e della tecnologia, dove Studio di X è in onda ogni giorno alle 11, alle 23, alle 04 ora locale italiana, e ricezione, o meglio visione, che non è limitata a chi in etere può riceverla a Palermo e provincia sul canale 665 del digitale terrestre, ma è disponibile per tutti sia sul sito internet www.siciliamediatv.it che attraverso insomma gli smart TV seduti comodamente nel vostro salotto. Potrete seguire le nostre trasmissioni. E rinviamo alla prossima settimana i saluti per coloro che ci hanno inviato segnalazioni d'ascolto, sia per la trasmissione della scorsa settimana che poi anche per quella che state ascoltando. Oggi ne approfitterò, come facciamo in genere per quelle trasmissioni registrate con qualche giorno di anticipo rispetto alla loro messa in onda, per tirare un po' il fiato prevalentemente, anzi sempre, soltanto nel periodo estivo, un paio di volte fra luglio e i primi di agosto e poi una volta a fine agosto. Ne approfitto per raccontarvi due storie, fra l'altro lo avevo già preannunciato la scorsa settimana, ma prima due notizie provenienti dal mondo del radioascolto, una e l'altra un po' più in generale dal nostro operatore di Stato. Anzi, cominciamo da questa, sono due notizie che sono state pubblicate dal portale Italradio proprio qualche giorno prima di Ferragosto. Il primo è che tornerà a settembre il notiziario inglese della RAI, di cui anche noi vi avevamo dato notizia dell'inaugurazione lo scorso 2 giugno, è stato poi sospeso per le vacanze, e questo notiziario settimanale in inglese di Rai News 24 e Radio 1 riprenderà solo il 15 settembre, dopo aver perso fra l'altro uno dei periodi di maggior flusso turistico in Italia, cioè la piena estate. Le solite cose italiane, neanche a dirlo. A 10 anni ormai dalla fine dei servizi esteri, poi col successivo abbandono anche del notturno multilingue, il rastabilimento di un minimo di servizio purtroppo privo dell'infrastruttura base per il suo successo nel mondo, cioè le onde medie e le onde corte, era stato accolto come un fatto positivo, scrive Luigi Cobisi. Tornerà come era stato previsto alla sua inaugurazione, ogni venerdì, sabato e domenica alle 23.15 ora italiana, sono le 21.15 UTC almeno fino all'ultima fine settimana di ottobre. Il notiziario settimanale è diffuso da Rai News 24 in TV dal 15 settembre, con la parallela poi edizione su Radio 1. Weekly News è inserito nel palinsesto notturno proprio del primo canale nazionale radiofonico, dove il notiziario settimanale in lingua inglese sui principali fatti italiani va in onda con un altro titolo, 7 Days in Italy, una versione radiofonica all'interno di Tra poco in edicola, condotto da Stefano Mensurati, nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 01.50, quindi le 23.50 di venerdì al momento. Frequenze d'onda media disponibili per quel poco che possono sono i 900 kHz di Milano, anzi discretamente ascoltabili, e i quasi inutili 1107 kHz di Roma Monte Ciocci. Il programma è invece diffuso poi, come dicevamo, in televisione su Rai News 24 ogni venerdì, sabato e domenica intorno alle 23, ed è disponibile chiaramente anche sul sito rainews.it, condotto e curato da Maria Celeste De Martino e da Helen Viola. L'altra notizia invece è più strettamente legata al mondo del radioascolto internazionale, al mondo del radioascolto internazionale di trasmissioni in lingua italiana veramente ridotti al lumicino, praticamente quasi le dita di una mano. Questa riguarda una di quelle emittenti che continua a sprecare la luce per tenere accesi i propri trasmettitori in onde corte, per dire di diffondere la nostra programmazione. Chiaramente parlo di Radio Cairo, trasmissioni che sono inascoltabili. Adesso, a fianco di tutti questi problemi tecnici che ormai da oltre 10 anni lamentiamo in maniera continua, non soltanto noi qui nelle nostre rubriche sui nostri siti internet e prima ancora sui nostri bollettini, ma anche alla emittente stessa, fatto sta che i radioascoltatori più affezionati ricorderanno che adesso, credo insomma un paio di anni fa, avevamo avuto anche un contatto con i tecnici di Radio Cairo, che ci avevano addirittura invitato a monitorare la qualità degli altri trasmettitori per un possibile spostamento e quant'altro, cosa che chiaramente non è mai avvenuta. E come scrive anche in questo caso Luigi Cobisi, a fianco delle note distorsioni, bassa o scarsa modulazione, si aggiungono irregolarità di orari ascolti possibili solo poche volte la settimana. Chi ha scritto alla redazione ha detto adesso non ha più neanche risposte, numerose le frequenze inattive di Radio Cairo segnalati per gravi problemi tecnici, adesso anche nelle altre lingue, ma nella nostra cresce l'irregolarità di queste trasmissioni che gradualmente si sono ridotte al massimo a un paio di ascolti settimanali, restando assente il segnale nella maggior parte delle serate. L'avvio non è neanche puntuale più alle 18 UTC come dovrebbe essere, addirittura si è notata qualche volta un'accensione con fino a mezz'ora di ritardo e uno spegnimento addirittura anticipato ben prima della conclusione del programma stesso. Adesso, dagli ultimi giorni di luglio, primi giorni di agosto e sicuramente almeno fino al 10 di agosto, il segnale sembrava essere sparito del tutto, almeno in Italia, quantomeno non ricevibile. La situazione potrebbe essere ricercata nella situazione da tempo nota degli impianti di Abis Abu Zabal e nel collegamento degli studi con Cairo. Se andate anche sul nostro sito internet www.bcllnews.it avrete la possibilità di consultare la schedule, almeno quella nota ufficiale e conosciuta della emittente, e cercare anche voi di verificare cosa stanno combinando questi amici fra virgolette egiziani. Ve lo ricordiamo, il programma in italiano è annunciato alle 18 UTC quando sono le 20 in Italia, in questo periodo estivo, della durata di 60 minuti quotidianamente, domenica compresa, sul 9490 kHz, e a circa un quarto d'ora dall'inizio è prevista la diffusione del notiziario. C'è anche un profilo Facebook che è quello del programma italiano d'oltremare, sul quale, dopo un'ampissima copertura del viaggio del Papa dello scorso aprile, gli inserimenti si sono rallentati e poi definitivamente fermati al 30 giugno, tra l'altro con un insolito scambio di opinioni sulla situazione egiziana. Il programma italiano di Radio Cairo per l'estero è stato aperto nel 1960 in occasione dell'inaugurazione del sacrario di El Alamein e rappresenta da decenni un'attiva speranza di dialogo fra le due sponde del Mediterraneo. Interradio, attraverso la presenza ai suoi forum di due voci storiche dell'emittente, la prima, anzi no, veramente anche la seconda, ho avuto il piacere di conoscerle tutte e due, Magda Mann e Concetta Corselli, e in molte altre occasioni ha seguito con interesse ed affetto il lavoro della redazione italiana, dalla quale gli ascoltatori attendono un pronto ristabilimento della diffusione regolare. Alle speranze di Luigi Gobbisi e del portale Italradio, ne approfittiamo per salutare anche Paolo Morandotti, ci uniamo anche noi di BCL News, di Studio di X e di Obiettivo di X. Come vi dicevo, vi voglio raccontare due storie. La prima ve l'ho già raccontata anche su altri programmi che anche voi mi date l'onore di seguire, e non diffusi in onde medie e in onde corte, in cui i miei interventi, comunque sempre legati al mondo della radio, delle comunicazioni, ma in quel caso non soltanto, parlo del Vintage Radio Show, argomento che ho trattato anche lì, perché effettivamente non possiamo fare altro, è una notizia molto molto d'impatto il fatto che la mitica Radio Caroline ha ottenuto una licenza dopo 50 anni da pirata, in realtà sono un po' meno quelli da pirata, e quindi opererà regolarmente dalla terraferma e non dal mare come avrebbe desiderato, in Inghilterra, con al momento un trasmettitore da 1 kW su 648 kHz, assolutamente quindi un mito che dopo tutti questi anni mette in qualche modo le radici sul suo territorio con una licenza. Praticamente immaginate una macchina del tempo che va indietro proprio di 50 anni e ci sarebbe capitato di ascoltare sulle vecchie radioline AM una radio nuova e anticonformista per l'epoca, che era bandita soprattutto dal governo inglese. Era il 1964 quando Radio Caroline iniziava le sue trasmissioni su una nave che era la motonave Ross Revenge, che era ancorata al di fuori delle acque territoriali d'oltremanica, perché la legislazione della terraferma nel Regno Unito, del resto come altrove, finiva a pochi chilometri di distanza dalle coste. Oltre quel limite si era in acque internazionali e la legge da osservare era quella del paese in cui era registrata la nave. E se la legge di quel paese non aveva obiezioni contro la trasmissione radiofonica marittima, era possibile fare sentire una radio a chi stava sulla terraferma senza essere illegali. E il mito di Radio Caroline non si è mai estinto, e coloro che hanno superato gli ANTA la ricordano ancora, ma la conoscono anche quelli amanti del medium che quegli ANTA non hanno ancora raggiunto, perché è un brand sicuramente fra i più famosi del mondo nell'ambito radiofonico. Ora, esattamente dopo mezzo lustro da una legge, quella della violazione dei diritti di trasmissione marittima, che fu poi introdotta nel 1967 dal Parlamento inglese proprio per impedire il proliferare di queste emittenti, è cambiato qualcosa, e questa stazione ha ottenuto una licenza per trasmettere, questa volta legalmente e questa volta a terra sul territorio inglese. Peter Moore, che gestisce l'emittente, ha dichiarato di essere felice che la sua richiesta, che è stata presentata oltretutto nel 2010, abbia avuto successo, aggiungendo che la sua ambizione era però quella di riprendere le trasmissioni proprio sulla motonave Ross Revenge sul fiume Blackwater nella contea dell'Essex. Invece per ora la licenza in AM è per le regioni del Suffolk e delle parti settentrionali dell'Essex in Inghilterra. Vorremmo fornire, dice ancora Moore, lo stesso tipo di trasmissioni come quelle che si sentivano in passato, in molti casi presentate dalle stesse persone di prima, proprio come una capsula del tempo. La storia di Radio Caroline inizia a mezzogiorno del 28 marzo del 64, quando Chris Moore e Simon Dee si trovavano su una nave che era al largo delle coste dell'Essex a sud-est dell'Inghilterra e annunciarono l'inizio delle trasmissioni dalla motonave Caroline, che era una vecchia nave passeggeri danese. Mandarono in onda un messaggio che era preregistrato e così fu per i primissimi tempi delle trasmissioni di Caroline. Durò molto poco il tempo di allestire meglio la struttura e il messaggio diceva: questa è Radio Caroline sul 199, la vostra stazione musicale 24 ore su 24. Andò in onda la prima canzone, che fu Not Far Away dei Rolling Stones, che era dedicata a Ronan O'Reilly, che era il proprietario e il deus ex machina del progetto. Erano cominciate le trasmissioni di quella che sarebbe diventata una delle prime radio pirata del mondo e certamente la più famosa, la cui storia ha ispirato il celebre film I Love Radio Rock del 2009, un film che è un po' romanzato però che vale la pena di vedere perché riporta i fatti dell'epoca pur senza mai citare il nome di Caroline, malgrado ad essa sia espressamente ispirato. E nel 64 le trasmissioni musicali radiofoniche erano dominate dai tre canali della BBC lì in Inghilterra, che confinava il pop praticamente a pochissime ore a settimana e soprattutto non voleva saperne di ospitare gruppi delle etichette indipendenti. Allora Amy e Decca la facevano da padrone, gli allora emergenti Beatles, i Muddy Blues, gli Who, i Rolling Stones, gli Yardbirds, i Kinks trovavano molto poco spazio e l'emittente di stato inglese, un po' come la Rai dell'epoca, limitava a poche ore al giorno la possibilità di suonare dei dischi in diretta. A volte le canzoni venivano cantate da altri interpreti o in versioni solo strumentali. Ecco allora che Ronan O'Reilly, che era un 24enne irlandese che cercava di farsi strada a Londra come imprenditore musicale con una sua piccola etichetta indipendente, scoprì a sue spese che il mercato discografico era in mano ai soliti nomi. Aveva bussato al canale nazionale, neanche a dirlo, senza successo, ma neanche a Radio Luxembourg ebbe successo, malgrado aveva sicuramente una mentalità molto più aperta rispetto alle altre emittenti di stato, e decise quindi di mettere in piedi questa sua stazione Radio Caroline, riadattando una nave passeggeri danese di 700 tonnellate che originariamente si chiamava Fredericia, era formalmente registrata a Panama e fu aiutato dalla sua famiglia, che era proprietaria di un piccolo porto privato a Greenore nel nord dell'Irlanda. Disse che per il nome si ispirò a una delle celebri foto di Caroline Kennedy che gioca nello studio Ovale. Il successo fu chiaramente immediato, trasmetteva musica pop tutto il giorno e in pochi mesi dall'inizio delle trasmissioni raggiunse 4 milioni di ascoltatori e presto arrivarono la pubblicità, che era vietata per radio dalla legge britannica fino agli anni 70, e poi dei giochi a premi anche con cifre consistenti. I DJ erano più popolari degli artisti stessi e uno dei più noti, Mick Lubzit, sposò la sua fidanzata alla radio in diretta nel 1966. La vita a bordo era dura, non si potevano portare donne sulla barca, era quasi un clima da caserma, il compenso era di 25 sterline a settimana, ma con l'aggiunta di 20 sigarette e birra gratis. Se restavano a bordo 15 giorni, poi smontavano, proprio una vita da caserma, e andavano per una settimana sulla terraferma a riprendere il fiato e a spendere quello che avevano guadagnato. Racconta Tony Blackburn in un video su YouTube, che potete vedere anche voi, che un giorno, al momento di scendere a terra per il cambio, disse alla radio che avrebbe regalato un disco a tutti quelli che lo avrebbero salutato nel percorso che avrebbe fatto dal porto di attracco fino a Londra, e lo avrebbe fatto guidando una auto di colore rosso. Fu incredibile, dopo aver percorso meno di mezzo miglio aveva già esaurito tutti i dischi. E a conferma di questa popolarità, un sondaggio del 1966 accertò che il 45% dei britannici si sintonizzava regolarmente su una radio pirata oppure su Radio Luxembourg, che era proprio la potente emittente lussemburghese, che in pratica era una specie di loro antenato. E l'epoca d'oro delle radio pirata però non durò molto, erano osteggiate dai parlamentari perché rischiavano di finire fuori controllo e, come abbiamo detto in apertura di questo intervento, il governo britannico pose di fatto fine alla loro storia con il Marine Offence Act, che entrò in vigore il 15 agosto del 67, quindi 50 anni fa esatti, e la legge tuttora esistente proibisce di trasmettere dalle navi, strutture offshore o aerei in acque territoriali britanniche, ma anche da navi e aerei registrati nel Regno Unito dovunque si trovano, e quasi tutte le radio pirata sorte nel frattempo smisero di trasmettere. Anche molto personale di Caroline se ne andò, ma O'Reilly aveva deciso di andare avanti, e poco dopo la mezzanotte di quel Ferragosto disse: Radio Caroline continua, e mandò in onda All You Need Is Love dei Beatles. A partire dal 72 Radio Caroline ha ripreso e interrotto le trasmissioni diverse volte, e prima di questa licenza legale accordata per la prima volta dopo 50 anni ha continuato e continua dalle sue trasmissioni streaming, però chiaramente non è più tornata alla fama di un tempo. Oggi Ronan O'Reilly ha 77 anni e anche purtroppo molto malato, è tornato a vivere in Irlanda, proprio a Greenor, quel porto dei suoi genitori, dove oltre 50 anni fa tutta la storia di Radio Caroline è cominciata. E se questa è una storia radiofonica tutta inglese, che però ha in qualche modo influenzato mezzo mondo, se non di più, voglio raccontarvi adesso anche una storia televisiva, questa volta tutta italiana, ma anche questa ha influenzato, se non il mondo o mezzo mondo, quantomeno tantissimi paesi europei. Era infatti il 30 aprile del 71 quando Peppo Sacchi si presentò negli uffici di un tribunale, quello di Biella, con un incartamento pieno di documenti e di carte bollate per depositare la testata Tele Biella A21, periodico audiovisivo indipendente. Sono passati 46 anni e rotti da quell'atto burocratico che in apparenza era insignificante, che era consumato nelle polverose stanze di un ufficio giudiziario nella periferia di una cittadina del profondo nord. Pochi se lo ricordano, ma si trattò invece del primo passo, quello di una svolta epocale nel nostro paese, ma non solo, sia per quanto riguarda la storia della televisione che per l'evoluzione del costume e della cultura. All'inizio fu una specie di telecortile. Peppo Sacchi, che era un affermato regista Rai con esperienza anche alla TV svizzera, voleva colmare una lacuna del servizio pubblico radiotelevisivo, che era rigorosamente romanocentrico, solo con qualche piccola eccezione costituita dalle produzioni a Milano e Torino. E l'idea era quella di replicare le abitudini della gente di un villaggio, come un po' quelli che nelle sere d'estate dopo cena si portano una sedia davanti all'uscio di casa per raccontarsi la giornata, e quindi parlando del lavoro, della visita in città per il mercato, delle loro preoccupazioni, insomma quattro chiacchiere sui massimi sistemi al bar o sul treno dei pendolari. Ed era un'idea che Sacchi aveva coltivato quando era ancora bambino e andava a far visita ai nonni proprio in un paese della provincia di Pavia. Da questo spunto nacque Telebiella, che è stata la prima televisione privata italiana, almeno per antonomasia, quella che rompeva 50 anni di rigoroso monopolio pubblico, in precedenza minacciato comunque senza conseguenze da altri velleitari tentativi di liberalizzazione del mercato, falliti quasi sempre prima di iniziare. Sacchi, per la verità, insieme con altri appassionati, aveva già cominciato a fare la televisione locale a metà degli anni 60, in una cantina, quella del negozio di sua moglie, Ivana Ramella, che poi fu anche la prima annunciatrice di questa neonata TV privata. Un'idea che però si perfeziona fino alla registrazione proprio di questa testata giornalistica nel 71, e poi l'anno successivo con l'inizio delle trasmissioni regolarmente diffuse in diretta attraverso un cavo coassiale, cavo che serviva alcuni televisori piazzati lungo le strade e le piazze del centro storico della città, nella bottega di un barbiere, e successivamente poi fu esteso allacciando anche alcuni condomini. Si voleva sfruttare una carenza del codice postale di allora, che parlava sì di esercizio esclusivo del monopolio pubblico della televisione, ma via etere, senza alcun riferimento ben preciso alle trasmissioni via cavo. E per maggior sicurezza Sacchi armò anche la mano di un amico, che era il suo carrozziere, gli fece presentare una denuncia in pretura contro Telebiella, offrendo così la possibilità al pretore di Biella Giuliano Grizzi di emettere una sentenza che avvalorava questo escamotage giuridico, spianando la strada. E l'emittente in pochi mesi diventò un punto di riferimento per la comunità locale, con trasmissioni spesso create per strada in mezzo alla gente. Intanto nascevano sul suo esempio decine di altre TV via cavo in tutta Italia, tant'è che il 25 marzo del 73, in un edificio del convitto biellese, che poi era il complesso che ospitava anche la palazzina di Telebiella, si celebrò il primo convegno nazionale delle TV via cavo, che diede il via a un progetto di una possibile syndication televisiva nata dal basso. Telebiella era diventato ormai un fenomeno nazionale. Pensate che l'emittente di Sacchi non solo se ne occupavano giornali e televisioni italiane e stranieri, ma anche lo stesso Sorrisi e Canzoni TV pubblicava i suoi programmi accanto a quelli della Rai. In occasione poi del Festival di Sanremo, le canzoni che erano scartate dalle censure della TV di Stato venivano cantate nelle trasmissioni dell'emittente, dove cominceranno ad accorrere artisti di fama, ma di fama vera, che erano affascinati da questa grande avventura di libertà, da Enzo Tortora, Bruno Lauzi, Febo Conti, Cino Tortorella, fino a una giovanissima Fatma Ruffini, che poi fu una potentissima dirigente di Mediaset che ha deciso delle carriere, insomma, di tantissimi personaggi ancora oggi in circolazione, quasi tutti, devo dire. Telecortile praticamente non c'era più, al suo posto era nata una televisione libera, privata, che era lontana dal controllo della politica, e persino l'americana NBC gli realizzò un documentario su questi novelli pirati dell'etere, che etere ancora comunque non era. E fu a questo punto che il caso divenne molto politico, e Telebiella, di Telebiella si occuparono i personaggi più importanti delle istituzioni. Il ministro delle poste e telecomunicazioni dell'epoca, sotto un governo Andreotti, era Giovanni Gioia, ritenne che la piccola emittente che nel frattempo aveva fatto proseliti in Italia e in Europa avrebbe potuto essere un grosso rischio. Il 29 marzo del 73, come avvenuto dal governo inglese per Radio Caroline, in questo caso dal governo italiano per Telebiella, vara un nuovo codice postale in cui l'esclusività del monopolio pubblico veniva estesa anche alle trasmissioni via cavo. E il 14 maggio di quell'anno Gioia intima a Sacchi di sospendere le trasmissioni entro 10 giorni, altrimenti avrebbe fatto intervenire i funzionari dell'Escopos per sigillargli gli impianti. Un atto di forza praticamente, che il governo però pagò in Parlamento, prima perdendo la fiducia di quasi tutti i gruppi politici e poi di conseguenza in seguito chiaramente costrinse Andreotti alle dimissioni. Ma intanto questa macchina si era già messa in moto e Sacchi, insieme a Enzo Tortora, organizzò per la sera del 24 maggio, la scadenza di quei 10 giorni, una diretta, la notte dei lunghi pollici, per far vedere a chi aveva la possibilità di farlo attraverso i loro televisori dislocati, ma anche i condomini collegati, l'intervento dell'Escopos, che però non si fece vedere, in quanto il funzionario, il piano degano, accompagnato da alcuni avvocati dello Stato, si presentò negli studi di via Paietta a Biella solo nella mattinata di martedì 1 giugno. Tortora non c'era, Sacchi si arrangiò in qualche modo con alcuni giornalisti locali e altri collaboratori, mandando tutto in diretta fino al taglio del cavo, pezzo di cavo con il sigillo, cavo tagliato con il sigillo, che Peppo Sacchi tiene in mano in un bel video che trovate su YouTube e che vi invito ad andare a cercare. Un documento quindi ancora oggi disponibile, che rappresenta un momento di TV Verità altamente drammatico, devo dire. Sacchi, attraverso l'avvocato Alberto Dall'Ora, che era un campione già di battaglie civili, presentò un ricorso in pretura contro la chiusura. Ancora una volta fu il pretore Grizzi decisivo, proponendo eccezione di costituzionalità davanti alla Suprema Corte, che poi l'anno successivo, il 10 luglio 74, liberalizzò le trasmissioni locali via cavo, nel 75 anche quelle via etere. Il monopolio era finito, iniziava una nuova storia, di cui però Telebiella non fu più protagonista, perché fu risucchiata nel Far West che seguì in quegli anni. E fino alla prima regolamentazione del sistema radiotelevisivo, arrivata con la legge 223-90, meglio conosciuta come legge Mammì, quasi 20 anni dopo la nascita di Telebiella. E ci rimane giusto qualche secondo per i saluti. Avete ascoltato Studio di X numero 738. Troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, quindi la possibilità di riascoltare tutte 738 puntate fino ad oggi realizzate in quest'ultima edizione, nella varie versione radiofonica e nella versione televisiva. Una trasmissione che ha comunque una storia ben più lunga, perché nasce nel 1979 grazie a un'idea di Stefano Mannelli, Italia Zulu 3, e con November Hotel, che salutiamo. Troverete invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, tutte raggiungibili da www.bcdnews.it. tutto quello che serve a chi pratica l'hobby del radioascolto, ma anche e soprattutto a chi a questo hobby vuole avvicinarsi, anche se insomma le onde medie e le onde corte sono sempre molto meno popolate, ci sono ancora parecchie persone interessate, noi a loro vogliamo, anche a loro vogliamo rivolgersi e rivolgerci, e a loro è destinato tutto il nostro supporto di cui hanno bisogno. Siamo presenti sui social con canali YouTube dove postiamo le nostre trasmissioni, account Twitter dove potete rimanere aggiornati sul mondo del radioascolto internazionale, ma siamo soprattutto su Facebook con le varie pagine ufficiali delle nostre iniziative, con in testa la pagina Studio di X, alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, e l'omologo gruppo Studio di X Radioascolto Radio TV, dove ci intratteniamo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, anche al di fuori di questa mezz'oretta scarsa che settimanalmente passiamo in radio. Siamo veramente in conclusione, la linea torna alla normale programmazione dell'emittente attraverso la quale ci state ascoltando, e noi saremo qui puntuali con l'ultima trasmissione del mese di agosto fra 7 giorni, stesso orario, stessa frequenza, e sarà Studio di X numero 739. Da Roberto Scaglione è tutto, buone vacanze per chi è ancora in vacanza e appuntamento alla prossima settimana.